Voi che sapete, dedicato a Stravinsky oggi, come dicevamo in relazione all'articolo di Norman Lebrecht, per parlare di questo complicatissimo tema abbiamo convocato due ospiti illustri, il primo dei quali è Luca Formenton, direttore della casa editrice Il Saggiatore, una delle più attive in ambito musicale, nella divulgazione musicale in questo momento, nonché membro fondatore della FIL. Buongiorno e benvenuto a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno.
E insieme a lui il direttore della rivista Musica, Nicola Cattò.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, le affermazioni di Norman Lebrecht in questo Voi che sapete sono, in questo articolo, sono alquanto scioccanti da un punto di vista meramente musicale. Non so tu, Giovanni Conti, che cosa ne pensi?
Beh, naturalmente qualche pensiero me lo sono fatto anch'io. Credo che in parte o in minima parte c'è da riflettere, perché è vero che forse una parte della produzione di Stravinsky, che noi non conosciamo minimamente, non ha paragoni con le pagine più celebri, ma questo può essere oggetto di discussione.
Bene, hai già lanciato il primo tema sul tavolo, io direi di chiedere l'opinione subito di Luca Formenton a proposito di questo specifico tema. È vero che c'è solo una manciata di opere geniali di Stravinsky e il resto è sostanzialmente roba così, un po' messa insieme? Adesso la metto giù un po' dura.
Beh, posso parlare non da musicologo, premetto, perché non avrei mai il titolo che non ho, ma da ascoltatore e appassionato di musica di Stravinsky. Io direi che le musiche di Stravinsky che mi provano piacere e che mi trascinano in quell'estasi dell'ascolto che la musica migliore porta, non sono solo sui grandi capolavori, ci sono sicuramente un sacco di altre composizioni anche meno note. È chiaro che, e questo mi sembra banale, però ogni grande compositore ha dei vertici e ha della musica più di routine. Quello che mi sembra tipico del ma forse ne parliamo dopo, è il tipico desiderio scandalistico che, devo dire la verità, è un classico di Lebrecht. E l'ha già fatto in passato molte cose. Infatti, quando mi arrivano delle opzioni di libri su Lebrecht sono sempre molto attento prima di giudicare e prima di acquisirle soprattutto.
Il lato positivo di questo atteggiamento di Lebrecht è quello di gettare il sasso nello stagno, e a torto a ragione poi c'è il momento della riflessione, e una riflessione forse vale sempre la pena di essere fatta.
Cosa ne pensi, Nicola Cattò? Nicola?
Ah, scusa.
Sì, sì.
Ma secondo me, come diceva Luca Formenton, questo è tipico Lebrecht, cioè mischiare una idea di partenza anche condivisibile, cioè rianalizzare l'incidenza dell'ascito della musica di Stravinsky oggi con un sacco di, con un atteggiamento che è quello sostanzialmente scandalistico e quindi infarcito di affermazioni che probabilmente lui stesso sa essere sbagliate, generiche, proprio gossipare per suscitare il dibattito. Lui in pratica cosa dice Lebrecht in questo articolo? Parte con la citazione di Boulez, che c'è sicuramente la morte di Stravinsky, ma è passato qualche annetto dalla morte di Stravinsky, diciamo così, ecco, ha segnato un prima e un dopo nella musica del Novecento. Quello che però dice anche, ed è del tutto campatinaria secondo me, è che oggi nel repertorio corrente in tutto il mondo la musica di Stravinsky si è limitata a pochi titoli con poco gradimento da parte del pubblico, sì, la sagra, qualcos'altro, non è vero, ma basta andare semplicemente, come ha fatto uno dei suoi lettori, perché Lebrecht ha sempre lettori molto critici, sul sito della Booz & Hawkes, cioè la casa editrice che ne detiene i diritti, fare una ricerchina della musica di Stravinsky programmata per i prossimi mesi, e la lista è leporellesca. Poi addirittura a un certo punto veramente estraggo così fior da fiore senza una conseguenzialità l'idea che le sue opere Edipo Re e la carriera di un libertino non siano capaci di suscitare una emotional engagement, cioè appunto un
coinvolgimento emotivo.
Bravo, da parte dell'ascoltatore, beh, è proprio quello che Stravinsky voleva. Quindi dov'è la critica? Davvero, la cosa, io non poi passo per un censore di Lebrecht, che ovviamente ha una fama ben maggiore della mia, ci mancherebbe. però rimango un po' stupito, ecco, leggere certe
no,
cose.
No, sono assolutamente d'accordo e aggiungerei una cosa anche tipico di Lebrecht, poi a infiorettare questi articoli con giudizi morali sul personaggio, che sono assolutamente ridicolo. Il fatto che lui avesse tradito la moglie, era tirchio, era un fanfarone, usava i giornali per la sua... Ma chi se ne frega, voglio dire, benissimo, che cosa che vedere questo con la musica? Mentre un giudizio strettamente musicale, ma proprio strettamente musicale, lo dico da lettore di musica, ripeto, e non da musicologo, in quel fra, al di là del brutto e bello, è meglio questo e meglio quell'altro, non c'è assolutamente niente in quell'articolo lì. Vorrei solo leggere l'inizio, non voglio tediare naturalmente, una citazione di Max Gomila che ci dice: Stravinsky più ancora che moderno è un contemporaneo, non ingannano i famigerati ritorni nel periodo neoclassico, non significa nient'altro che la presenza insopprimibile della cultura della storia di ogni nostra manifestazione, e perciò sono appunto essi stessi autentica contemporaneità. Cioè, questo lo dice Massimo Mina, non lo dico io, e tra l'altro aggiungo, non per fare pubblicità, per caso il libro non è ancora uscito, stavo pubblicando un libro di Gianfranco Vinai e Massimiliano Locanto, il cui titolo è Musica al presente, e che io sto cercando di convincere gli autori di chiamarlo Stravinsky nostro contemporaneo, scimmiottando il famoso libro di Cotto su Shakespeare, che è esattamente su questo tema, cioè sulla contemporaneità di Stravinsky. Quindi sono esattamente dalla parte opposta delle break su questo.
C'è un tema però, prima di entrare nel merito delle accuse personali, ed è quello della differenza, che ci sarebbe una specie di vallo fra le opinioni e i gusti dei critici, della critica, e invece quello del pubblico. Che cosa ne pensa Luca Formenton, che è anche, diciamo, uno dei fondatori della FIL, in questo senso?
Ma a questo punto ho ancora poca esperienza come impresario, parliamo così, musicale, per giudicare questo fatto. Le dico solo una cosa, che l'orchestra ha eseguito al Museo delle Culture la settimana scorsa l'Histoire di Soldat, ha fatto una bellissima esecuzione, abbiamo dovuto mandare via la gente che c'era. E non più tardi di 3 giorni dopo, tra l'altro in un concerto non di facile fruizione rispetto a un pubblico medio, perché c'eravamo Ligeti, c'era la Camera Sinfonia, la seconda Camera Sinfonia di Schoenberg e Don Barton Oakes, il pezzo più applaudito è stato sicuramente Don Barton Oakes, da Barton Oakes di Stravinsky, quindi la mia è sicuramente un'esperienza limitata. Non mi sembra, sinceramente, anche l'elenco leporelliano che abbiamo appena sentito precedentemente, che Stravinsky non sia eseguito, e se è eseguito vuol dire anche che c'è un pubblico che l'ascolta.
Nicola Cattò, tu che giri molte sale da concerto, ci puoi dire qualcosa di più anche dal punto di vista della platea, no?
Stravinsky è un autore molto amato in realtà, e anche qui io vedo una certa convergenza in realtà fra un'opinione critica e il gusto del pubblico. Si sa che la cosiddetta terza fase di stravinskiana, quella dodecafonica, quella post-neoclassica, è quella sia meno eseguita, sia meno gradita dal pubblico, sia meno apprezzata dalla critica. Quindi, e al contrario, il grado di apprezzamento cresce andando indietro nel tempo, diciamo la fase russa e la fase neoclassica, se vogliamo usare le vecchie etichette musicologiche, che comunque sono abbastanza utili, ecco, diciamo così. Quindi non vedo assolutamente questa divaricazione, questo allontanamento, questo iato fra i gusti del pubblico e quelli della critica, sempre che, e lo dico in maniera un po' masochista, la critica conti ancora qualcosa, ecco.
Facciamo un ascolto e poi andiamo avanti.
Oh,
Caterina Conradi, soprano, con il trio Gaspar, hanno eseguito Pastoral di Stravinsky.
Luca Formenton, giustamente prima si diceva che ce ne importa noi dei giudizi morali lanciati dalle Brecht nei confronti di Stravinsky. Tra l'altro ne citavi qualcuno, potremmo rincarare la dose, gli dà anche dell'amico dei fascisti, gli dà del Tirchio. Però siamo proprio sicuri che tutte queste situazioni, che non vogliamo analizzare dal punto di vista morale, non c'entrano niente, proprio niente, con l'idea di musica della produzione musicale fatta da Stravinsky?
Beh, io non ho una risposta definitiva su questo, però dal mio punto di vista, è un'opinione strettamente personale, che capisco benissimo possa non essere condivisa, tengo sempre a separare la produzione artistica di qualunque artista dalla sua vita personale. Genet fu in galera, rubava, era una persona moralmente cosa, prodotto uno dei più grandi capolavori della letteratura francese del Novecento. E per non parlare di Céline, tanto per tirare fuori qualcun altro. Stravinsky era Tirchio, è vero, un altro aneddoto che si racconta spessissimo è che lui lasciasse l'auto in mancia e poi, fingendo di dimenticare la pelliccia al ristorante, tornava e con un ampio gesto del mantello se la riprendeva.
È un genio, del male, ma è un genio.
Assolutamente, mi riesce difficile, poi per carità ci sono esempi di virtuosità assoluta nella musica e nella morale. Pensiamo a Giuseppe Verdi, che potrebbe da questo punto di vista essere preso a esempio come l'opposto di Stravinsky. Però c'entra qualcosa con la produzione musicale, con la produzione artistica? Cioè, ripeto, non ho una risposta, mi sembra un po' stridente.
Cioè quello che mi pare quello che mi pare di poter come dire, su cui poter ragionare è che proprio perché c'erano queste caratteristiche in Stravinsky, ma Stravinsky possiamo parlare di 10.000 altri compositori anche del passato più antico, proprio perché avevano queste caratteristiche a volte anche di trasgressione, di immoralità, probabilmente sono stati capaci di regalarci pagine di questo tipo. Nicola?
Ma sì, ma secondo me poi la critica di Leigh Brecht parte da un pregiudizio un po' più antico, che è quello che ha esposto Adorno nella famosa contrapposizione fra Stravinsky e Schoenberg. L'uno progressivo, l'altro regressivo, e forse ancora non gli si perdona, a Stravinsky intendo, il fatto di essere stato un artista, anche un uomo d'affari, diciamo, un businessman completamente moderno, per esempio nell'attenzione agli introiti dei diritti d'autore, nella continua ritocco delle sue partiture, magari anche per minimi dettagli, semplicemente per rinnovare i diritti d'autore, nell'essere stato frequentemente, spessissimo, direttore della propria musica, anche certo. Le testimonianze sono infinite, in assenza di una vera capacità di dirigere, e infatti ha diretto solo la sua musica, tranne mi pare in un'occasione che ha diretto la prima sinfonia di Tchaikovsky, se ricordo bene, con disperazione di tutte le orchestre che aveva davanti, e insomma l'essere un uomo anche di relazioni pubbliche, attivo in tutto il mondo, anche nelle società di concerto italiane, per esempio c'è un aneddoto famosissimo che tutti sanno a Roma, quando prese parte a una conferenza stampa dell'Accademia Filarmonica Romana con l'indimenticata Adriana Panni, che era il factotum dell'Accademia, la presidentessa, che a uno sfaesato Stravinsky al buffet favorì una tartina dicendo a Stravi magna che è gratis. Insomma, questo me l'hanno detto in tanti, quindi non ho dubbio di dubitarmi. Insomma, era questo lo Stravinsky, uomo di mondo, uomo d'affari, attento ai soldi, che forse ancora dà fastidio, uffa, finge dar fastidio a personalità come il Brecht, non so perché.
E certo, perché noi, nel senso la comunità dei critici, del pubblico, insomma di chi ama la musica, ci immaginiamo o vorremmo sempre il musicista quasi sugli altari. una persona pura.
Sì, in realtà sappiamo che molto spesso non è così. Tra l'altro diceva giustamente Nicola Catò, affarista, abile nel maneggiare i propri interessi, e dice Lebrecht, in questo senso forse concorda con te Nicola, o tu concordi con lui, non lo so, che l'arte che Stravinsky ha maneggiato al meglio è stata quella della fama. Questa è una frase ad effetto. Luca Formenton.
Beh, da quello che ne so, da quello che ho letto, sicuramente lui aveva una strategia, oggi si chiamerebbe mediatica, di convinzione delle sue opinioni, del suo rapporto con i giornali, assolutamente alta. Fa parte di quel mondo, come dicevate prima, di una personalità sicuramente centrale nella vita novecentesca, esattamente come Picasso, cui giustamente lo associa, sì. Salvo poi trarre il fatto che Picasso è stato un vero artista e Stravinsky solo fino al sacro, e quindi una persona così al centro della lottazione mediatica, sicuramente è anche una persona che ha avuto una strategia mediatica, una strategia di presentarsi come il genio. Tutto questo lo ritengo sia vero, io mi salta fuori di tutto. Però, ripeto, cosa c'entra questo con le capacità artistiche? Insomma, ogni musicista in quell'epoca ha avuto, anche Verdi, tornando indietro a quello che noi riteniamo essere il mago della moralità, ma è stato il primo a pretendere che i diritti d'autore andassero al musicista e non fosse tutto pagato con un lump sum dall'impresario, cioè anche lui ha bene attento. C'è il famoso aneddoto a proposito del rapporto fra musica e realtà di sovrintendente dell'Opera di Parigi, che disse al maestro: maestro, guardi che il Don Carlo dura troppo. Ha detto: come mai? Fa, perché la gente non fa tempo a prendere la metropolitana, mi va oltre la mezzanotte. E Verdi ridusse in modo che finisce esattamente a quell'ora. Quindi l'attenzione alla propria produzione come business, diciamo in maniera piuttosto brutale, è da noi sempre vista un po' male, perché tutto sommato siamo un paese di ascendenza crociana, che quando c'è di mezzo il soldo c'è sempre qualcosa di sporco da fare. Ora, non necessariamente è così, vuol dire, uno che fa come attività il musicista ha esattamente ragione e dovere di voler pretendere dalle cose che fa anche un ritorno economico. Non ci vedo niente di strano in tutto questo.
Sì, tra l'altro Nicola, tu citavi le registrazioni discografiche e in effetti ricorda Lebrecht nel suo articolo che Stravinsky è stato il primo compositore a vedere tutta la sua opera pubblicata in disco. Credi che questo abbia aiutato l'esecuzione e la storia esecutiva della sua opera oppure no? Cioè il fatto che sia stata congelata in un'edizione definitiva firmata da lui e quindi in qualche modo anche lì ha incassato perché ha visto... come dire, i diritti di questi dischi. Ha poi aiutato l'espansione, oppure no?
Ma probabilmente sì, ma comunque l'idea di uno Stravinsky pessimo direttore era ben nota anche all'epoca, non è che è un portato solo nostro, posteriore, quindi certamente il disco è stato il più potente strumento di propaganda del Novecento e sicuramente questo l'ha aiutato a far conoscere la sua musica ovunque, a diffonderla, così come le case editrici, appunto, Busey prima di tutte, ma non credo certo che abbia fissato qualsiasi punto di riferimento nell'interpretazione. Piuttosto, per tornare a quello che diceva Luca Formenton, che non c'è senso, ma ha rubato le parole, lo stesso Verdi, quando chiedeva, gli parlavano, la tua opera ha avuto un grande successo, e lui rispondeva: sì sì, bene, ma ditemi il botteghino, era quello che mi interessava. Proprio adesso, pochi mesi fa, è uscito un libro molto interessante per Egea, Il taccuino finanziario di Giuseppe Verdi, che indaga
bellissimo,
appunto,
bellissimo,
il rapporto
bellissimo
di Giuseppe Verdi con le sue finanze, i suoi bilanci, i prestiti che faceva, ricordi, i suoi capacità di investimenti azionari, ed è un lato assolutamente importante per capire anche l'artista Verdi, insomma, secondo me. Quindi davvero, noi siamo giustamente un paese crociano, ma evidentemente certi pregiudizi hanno anche sconfinato oltre la manica.
Paul Lewis e Stephen Osborne, interpreti del valzer dai tre pezzi facili per pianoforte a quattro mani di Stravinsky, un'incisione per Hyperion. E, Giovanni Conti, io non so che cosa ne pensi. Alla fine dell'articolo Lebrecht fa un paragone, cioè mette insieme Stravinsky e Prokofiev. Cioè, come a dire, in effetti, e in questo racconta un suo incontro con Valery Gergiev, in cui i due si scambiavano opinioni sui compositori, e di fatto Gergiev sosteneva appunto che Prokofiev avesse avuto una produzione molto più ricca e molto più interessante di quella di Stravinsky, solo che appunto, a quanto pare, Stravinsky seppe rappresentarsi meglio, forse appunto anche vivendo in Occidente. Che cosa ne pensi, Nicola Cattò, di questo paragone?
Ma insomma, la classifica chi è più bravo, chi è meno bravo, onestamente io la lascerei un po' da parte. Però se invece vogliamo andare su un'altra classifica,
sì,
cioè quella delle opere più suonate, stavolta secondo me qui vince Stravinsky, perché cosa è in repertorio comune di Prokofiev? Qualche sinfonia, la prima e la quinta, sì, e poco altro, 3-4 concerti fra pianoforte e violino, un paio di opere, ma non tantissimo del grande catalogo, sicuramente percentualmente meno di quanto è in repertorio di Stravinsky. Questo cosa vuol dire? Assolutamente niente, ovviamente, perché il repertorio dipende a volte dai gusti, dalle mode, fra 20 anni magari cambierà tutto, 20 anni fa era diverso, anzi sicuramente 20 anni fa o 30 anni fa si faceva più Prokofiev, però Stravinsky è il compositore novecentesco, il grande, che non vuol dire il migliore, ma quello che più ne simboleggia la storia, parte scrivendo come Rimsky-Korsakov, il suo maestro, perché Petrushka o Mavra sono scritte come il Gallo d'Oro, sì, di Rimsky-Korsakov, e finisce scrivendo in maniera seriale dodecafonica, cioè attraversa l'intero secolo, in certo senso è il simbolo del secolo, è un teorizzatore, scrive l'estetica della musica, in cui teorizza la famosa frase che la musica non vuol dire niente, cioè non ha nessun significato se non se stessa, quindi, come dire, un disimpegno totale in un certo senso. Ecco, per cui se dobbiamo fare la classifica, non di valore, Dio ce ne scampi, ma di gradimento, oggi forse è Stravinsky ad avere la palma del vincitore.
Allora, a questo punto io direi che il tema non è più Stravinsky, perché mi sembra che alla fine di questa puntata il tema è Lebrecht. E chiedo a Luca Formenton, in quanto editore a questo punto, ma serve una personalità così provocatrice, così critica, al di fuori anche dai dati oggettivi, per quello che ci avete mostrato voi nel panorama, diciamo, editoriale, ma anche nel panorama così dell'opinione, del giornalismo?
Beh, devo rispondere in maniera molto tranchante. Io ho avuto per le mani molte volte opzione dei libri di Lebrecht, perché sicuramente è una persona molto nota, e arrivando alla fine della lettura dice: no, questo non è adatto per noi, non mi interessa, ma a partire dal celeberrimo Il mito del maestro,
certo,
dove andava a vedere tutti gli stipendi, tutti i maestri come erano messi, eccetera, sicuramente un loro interesse ha. Per il tipo di pubblico che ho in mente io, nel mio modesto settore musicale, non pretendo naturalmente di avere la parola d'ordine, la parola verità su tutto, però per il tipo di musica, di libri di musica che facciamo noi al Saggiatore, Lebrecht non è interessante per una ragione precisa: non viene voglia di ascoltare la musica mentre si legge il libro, che secondo me è una delle caratteristiche principali di un buon libro di musica, è quello che bisogna buttarsi. Adesso poi c'è un catalogo infinito su YouTube, piuttosto che sulle varie piattaforme. Io, quando un buon libro di musica, prima o dopo, se arriva il momento in cui cazzo non lo sentivo, devo ascoltarlo. Nei libri di Lebrecht questo non succede mai, perché si parla delle vite, molto spesso delle vite personali,
sì,
dei musicisti, direttori, eccetera, e sinceramente la vita personale può essere interessante, ma sicuramente non ha niente a che fare con quello che dovrebbe veicolare un libro di musica. Questo lo dico semplicemente, ripeto, giudizio sempre personale, per carità.
Anzi mi sembra un ottimo punto di vista anche su come vengono fatte le scelte al Saggiatore. È interessante questo. Nicola Cattò, e tu che cosa ne pensi a questo punto di Norman Lebrecht dopo questo articolo?
Ma quello che ne pensavo già prima, ovviamente Norman Lebrecht è il classico scrittore che tutti negano di leggere, che tutti leggono, perché lui è un provocatore.
Come il Festival di Sanremo.
Quindi attenzione a non pubblicarlo, perché...
Beh, io devo dire che concordo molto con Formenton quando dice la questione legata ai libri, però qualche articolo pungente ci permette di fare qualche riflessione.
Siamo qui apposta.
Esatto, lui getta il sasso nello stagno e solleva una discussione spesso molto più interessanti dello spunto primigenio. Ecco. Certo, da una prospettiva estremamente anglocentrica,
certo,
che nelle nostre latitudini va un po' riadattata, ma questo è anche giusto, insomma.
Bene, noi siamo arrivati in fondo al nostro spazio e ci salutiamo, tra l'altro, visto che abbiamo parlato molto della popolarità di Stravinsky, proprio con l'ultimissima incisione, quella del tuo amato Klaus Mäkelä, appunto, della Sagra della Primavera. Io ringrazio infinitamente Luca Formenton, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E Nicola Cattò, grazie, a presto.
È un piacere risentirvi.
Buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.